Paragrafo 3. Sovrani europei nell'età dei lumi. Le riforme. In Europa, protagonisti del dispotismo illuminato furono, in particolare, Federico II di Prussia, allievo e amico personale di Voltaire, l'imperatrice Maria Teresa d'Austria e suo figlio Giuseppe, la zarina Caterina II di Russia, che accettava consigli da Diderot, e in Italia Pietro Leopoldo, granduca di Toscana, e Carlo di Borbone, re di Napoli e di Sicilia. Comune a tutti i despoti illuminati fu il tentativo di rafforzare i poteri dello Stato nei confronti di categorie privilegiate di sudditi, nobili, clero, attuando provvedimenti di riforma che furono molto diversi di Stato in Stato. Le riforme dei sovrani illuminati. In Austria e nei domini austriaci l'imperatrice Maria Teresa fece eseguire un catasto, una specie di inventario delle case e dei terreni, che permise di imporre le tasse con maggiore giustizia. Alcuni sovrani si preoccuparono di modernizzare l'agricoltura, sopprimendo la servitù dei contadini e l'obbligo delle corvée, che scomparvero da tutta l'Europa centrale. Rimasero invece nell'Europa orientale, in Prussia e in Russia. Nei paesi cattolici i sovrani cercarono di ridurre il potere della Chiesa, a cui fu tolto, ad esempio, il monopolio dell'istruzione. Si moltiplicarono così le scuole laiche e fu incoraggiata l'istruzione pubblica. Alcuni ordini religiosi, considerati inutili per la società, furono combattuti con asprezza. I gesuiti, in particolare, vennero perseguitati ed espulsi da molti paesi. Infine, lo stesso Papa fu costretto a sopprimere la Compagnia di Gesù, 1773. Gli illuministi italiani. In Italia i centri più attivi e vivaci dell'illuminismo furono due, Napoli e Milano. A Napoli operarono economisti e giuristi di fama, come Antonio Genovesi e Gaetano Filangeri. A Milano i pensatori illuministi, raccolti intorno alla figura di Pietro Verri, scienziato, economista e uomo politico, diedero vita a un'associazione culturale che prese il nome di Accademia dei Pugni. Pubblicarono anche un giornale, che fu intitolato Il Caffè, perché si voleva che avesse sulla società lo stesso effetto stimolante che ha la bevanda sull'organismo umano. Del gruppo milanese faceva parte il marchese Cesare Beccaria, che nel 1764 pubblicò il saggio Dei delitti e delle pene, uno dei capolavori del pensiero illuminista e certamente l'opera italiana più diffusa, più letta, più discussa nell'Europa del Settecento. In essa l'autore dimostrava, con argomenti pressanti e appassionati, l'inutilità e l'assurdità della tortura e della pena di morte. L'opera, presto tradotta in molte lingue, contribuì a far cambiare leggi e procedimenti giudiziari in alcuni stati, fra cui la Toscana del granduca Pietro Leopoldo, che per primo abolì torture e condanne a morte, e il grande impero austriaco di Giuseppe II. Del saggio di Cesare Beccaria riportiamo brevemente i contenuti. Contro la tortura e la pena di morte, Cesare Beccaria. Nel Settecento si ricorreva ancora normalmente alla tortura nel corso degli interrogatori per costringere i colpevoli a confessare. La confessione, resa sotto tortura, doveva poi essere confermata dall'imputato con giuramento, ma chi non confermava veniva nuovamente torturato, anche più e più volte. «Ma», scrive Beccaria, «nessun uomo può essere considerato colpevole prima della condanna, e mentre ancora è incerto se egli sia innocente o reo, nessun giudice ha il diritto di infliggergli una qualsiasi pena. Con la tortura non si raggiunge alcuna certezza della verità, perché può darsi che un innocente, debole di costituzione, confessi una colpa non commessa pur di sottrarsi ai supplizi, mentre un criminale robusto possa resistere alle torture e venire assolto. D'altra parte, è sempre il pensiero di Beccaria, la ferocia dei supplizi non ha mai reso migliore l'umanità, né il timore della condanna a morte ha mai dissuaso i malfattori dal compiere i propri delitti. La pena di morte è dunque inutile, e meglio sarebbe condannare i colpevoli a lavori forzati di pubblica utilità. Ma oltre che inutile, la pena di morte è anche dannosa. Essa offre agli uomini un esempio di atrocità, perché l'esecuzione avviene in luogo pubblico, e perché sono le stesse leggi che puniscono l'assassinio ad ammettere poi, ed anzi ad ordinare, che se ne compia un altro, pubblico e legale. Nel 2007, su proposta dell'Italia, l'ONU ha approvato una sospensione o moratoria della pena di morte nel mondo. Imparo a lavorare sulle mappe. Uno, come leggere una mappa. Certo, hai già capito che per leggere una mappa è utile seguire l'ordine dei numeri, quando ci sono, e l'indicazione delle frecce. Ma come già sai, la mappa è il disegno di un ragionamento, quindi leggere bene una mappa significa ricostruire il ragionamento che vi è nascosto. A questo scopo occorre anche a. conoscere bene i concetti, o i fatti, i personaggi, i popoli, le cose che stanno dentro i riquadri e che sono i nodi del ragionamento. B. trovare i collegamenti e le relazioni che li uniscono. Quest'ultima operazione può essere facilitata dalle parole spesso poste sulle frecce, ma l'obiettivo finale è che tu esprima i rapporti con parole tue, ricorrendo alle tue conoscenze. 2. Come costruire una mappa? Le mappe, proprio come i ragionamenti, sono un fatto soggettivo, esse perciò vanno costruite nel modo che a ciascuno risulta più naturale, più comprensibile, più facile da tenere a mente. Puoi esercitarti provando a costruire semplici schemi a stella. Comincia con un solo paragrafo, scrivi al centro della stella il concetto principale del paragrafo, cioè il tema, e sulle estremità dei raggi i fatti, i personaggi, le cose, le idee che con il centro sono in relazione. Rendi evidente la relazione con poche parole scritte sulle frecce.